From regular expenses to occasional splurges, there's a lot to buy. Why not get cash back every time you spend? With the PenFed Power Cash Rewards Card, you get cash back on every purchase. That's everywhere, every time you use it. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Visit PenFed.org/PowerCash to apply. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
A little flexibility can go a long way. By refinancing your newer used auto loan with PenFed, you can lower your monthly payments for more flexibility in your budget. You can even schedule your first payment for up to 60 days from the date of your refinance. Calculate how much you can save at PenFed.org/autorefi or call 1-800-247-5626 to apply. Membership is open to everyone. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Ciao e ben ritrovato in questa nuova puntata del Rompiscatole. Finalmente sono tornato, sono finite le vacanze. Ti avevo detto che, bene o male, con la prima settimana di settembre, quindi con l'ipotetica fine delle vacanze di agosto, saremmo ritornati con questa trasmissione. Trasmissione che, ammetto, dico la verità, mi ha dato parecchie soddisfazioni, perché ho visto che soprattutto gli ultimi episodi della stagione precedente, chiamiamola così, questa è la stagione 2 per alcuni aspetti, diciamo che mi ha dato soddisfazione, perché ho visto che vi sono piaciute molto, ho visto che avete ascoltate in parecchi e quindi sono rimasto veramente molto molto soddisfatto. Se mi seguite sul podcast di Insta News, che è il mio sito di informazione a 360 gradi, lì appunto ho due podcast, uno tecnologico e uno sportivo. Vi ho già detto come in questa parte del 2018 i podcast saranno la parte centrale del nostro progetto di Insta News. Stessa cosa volevo fare con il Rompiscatole: puntare forte sul podcast, investirci tanto come ho fatto e andare a migliorare sempre più la qualità e cercare di darvi sempre più dei contenuti interessanti, ovviamente sul Rompiscatole dal punto di vista personale. Detto questo, oggi ti volevo raccontare un attimino di come ho attraversato sostanzialmente l'Italia, quindi da cima a quasi a fondo, pochi centinaia di chilometri l'avevo fatta letteralmente tutta, con una macchinina piccolina che è un 1000 di cilindrata. Ecco, come magari saprai, nelle precedenti puntate ti avevo raccontato appunto dell'acquisto della mia nuova automobile, la mia Volkswagen Up, normalissima, senza troppi fronzoli, una macchina che per un ragazzo di 24 anni, secondo me, è più che onesta, soprattutto anche in merito al prezzo che costa. Mi sto trovando da Dio con questa macchina, consuma mediamente poco, ho fatto anche dei viaggi lunghi, quindi li sostiene abbastanza facilmente, e tutto sommato anche la capacità di carico, se si trovano i giusti accrocchi, non è poi così male. Ecco, quindi devo dire che da questo punto di vista sono molto molto soddisfatto. Poi non avevo mai avuto altre auto, diciamo, di mia proprietà, la mia primissima auto comprata e acquistata direttamente da me, quindi diciamo che ho un benchmark con l'automobile precedente che avevo ereditato e che era una Lancia, come sapete, con mille problemi. Però detto questo, ho attraversato l'Italia con questa macchina. La mia auto ha un motore 1060 cavalli, se non erro, giù di lì, una macchina che è stata pensata e concepita prettamente per la città, è per l'appunto molto piccola, compatta e diciamo facile da utilizzare in un contesto domestico, meglio cittadino, dai, chiamiamolo così, piuttosto che appunto in un contesto un po' più grande come un'autostrada con tre corsie, eccetera eccetera. In realtà, ti dico la verità, io ho già fatto due viaggi tra virgolette medio lunghi, che consistevano ad andare a Milano, quindi sostanzialmente sono andato due volte a Milano, quindi quattro viaggi, ho fatto circa 500 chilometri, e ho già notato come in autostrada l'automobile non avesse nessun tipo di problema, anzi a una velocità media di 100-110, perché non sono uno che va forte in autostrada pur avendo lo spazio libero, tanto ci sono i tutor sulla Torino-Milano, per cui sarebbe anche inutile. A una velocità media di 100-110 avevo visto addirittura che il consumo dell'auto era intorno ai 3,5 litri ogni 100 km, che mi sembra decisamente onesto. Quindi avevo già una mezza idea, però dovendo fare un viaggio da Torino praticamente a Catania era una cosa bella lunga, più le valigie, più appunto i passeggeri, insomma, era sostanzialmente difficile da programmare se ci fossero stati dei problemi o quant'altro. Invece zero. Ho avuto la fortuna di partire nel tardo pomeriggio di Torino e quindi di viaggiare sostanzialmente all'andata di notte, e oltre a non aver trovato traffico, fortunatamente, ma sono partito anche di martedì, quindi diciamo che era abbastanza anche un po' scontato, ho potuto apprezzare per un bel pezzo il motore della Volkswagen e un po' le prestazioni di questa automobile, perché sono rimasto estremamente soddisfatto. Ho fatto più tappe per appunto fare anche benzina. Dico la verità, per quanto riguarda la benzina io ero sempre un po' titubante, perché questa automobile ha un difetto, se vogliamo, l'unico che io ho trovato fino ad adesso, è che quando si fa il pieno completo, ecco, l'indicatore del galleggiante va, secondo me dovrebbe andare ancora oltre, perché quando fai proprio il pieno la benzina va sopra il livello che indicherebbe l'attacca del pieno. Infatti abbiamo poi scoperto anche viaggiando eccetera eccetera che sostanzialmente in autostrada, facendo il pieno massimo, quindi fin quando la bocchetta della benzina non scatta e quindi devi toglierla, sostanzialmente da quel momento lì fino a quando la benzina incomincia a scendere effettivamente dalla tacca iniziale del galleggiante, quello visivo, ci sono circa 150-180 km a seconda della velocità e della strada percorsa, quindi veramente incredibile. Potevano farlo un po' più in su e quindi dare delle sicurezze in più, però uno dopo un po' che lo ha scoperto è tranquillo e non ha nessun tipo di problema. Ecco, sono rimasto molto soddisfatto anche di questa piccola scoperta, ecco. Poi dopo, quando diciamo la benzina incomincia a carburare, pur avendo comunque un serbatoio complessivo da 30-35 litri la macchina, quindi è relativamente piccolo, ecco, non è un serbatoio gigantesco, io mi fermavo sempre mediamente quando ero intorno a metà serbatoio, e quindi quando compivo circa 450-500 km riuscivo a fare, insomma, giù di lì, quindi devo dire che non era affatto male. Non ho notato difficoltà, devo dire la verità. L'unica cosa è che ho scoperto che questa automobile, soprattutto viaggiando così tanto, anche in autostrada, quando si assesta, se vogliamo, appunto sui 100-110, quando si richiama la potenza relativa con i 60 cavalli, ma si richiama la potenza, ovviamente ci va un pelo per richiamare la coppia, insomma, e far rientrare tutto, ecco. La convenienza è quella di scalare la marcia in quarta, la macchina non va più di tanto su di giri, perché io pensavo comunque, scalando in quarta, essendo a magari 90-100 all'ora, la macchina schizzava su di giri, invece no, lei era abbastanza regolare, ti dava quella spinta in più necessaria, poi ti riallineavi in quinta senza nessun tipo di problema. A differenza ad esempio della macchina che avevo in precedenza, non sento la necessità, proprio il motore non chiama una sesta marcia, quindi questa è già una nota molto positiva. Poi ovviamente io ho guidato con il cruise control, ci mancherebbe altro, ve lo avevo raccontato anche nelle puntate precedenti, prima della pausa estiva, di imparare a guidare anche in città col cruise control, perché è una figata, ovviamente al netto dell'attenzione e di non fare i deficienti, come purtroppo ogni tanto accade. E, infatti l'ho messo da quando sono praticamente entrato in autostrada qui a Torino fino a quando sono letteralmente uscito dall'autostrada a Reggio Calabria, no, a Villa San Giovanni per imbarcarmi, ecco. E quindi sono rimasto veramente molto soddisfatto a livello di pieno e di benzina speso. Più o meno ho pagato all'incirca 90 euro di autostrada da Torino fino appunto ad arrivare a Catania, e mi sembra un 90-110 euro dovrebbe essere di benzina, perché ho fatto sostanzialmente tre soste, due le ho fatte da 30 euro e una un po' più corposa da 42 euro, quindi più o meno siamo lì, ecco, centesimo più, centesimo in meno. 110 euro di benzina comunque a carico con i passeggeri, eccetera, eccetera. Devo dire che non sono affatto male. Ovviamente siamo quasi a pareggio con il pedaggio, però sappiamo che le autostrade in Italia comunque hanno un costo. Un costo che comunque vi dico, da praticamente Salerno, quando inizia da Salerno a Reggio Calabria, non c'è più, quindi lì non c'è più autostrada, siete tranquillissimi e insomma non pagate più niente. Se andate in Sicilia, l'unica che poi pagate è la Messina-Catania, che tra l'altro è una strada completamente dissestata, è l'unica autostrada che vi fanno pagare in Sicilia, ed è veramente imbarazzante, e niente, per il resto è tutto, tra virgolette, gratuito. Con il traghetto, vi do anche una piccola chicca, chi appunto fosse interessato a prendere il traghetto per andare in Sicilia, aumentano ogni anno i prezzi, mi hanno detto. Io quest'anno ho pagato 75 euro facendo il biglietto andata e ritorno, e il biglietto lo potete fare tranquillamente o online, però comunque dovete andare a portare il PNR in una biglietteria che sostanzialmente o è lì davanti all'ingresso dell'imbarco, oppure ci sono gli ultimi due o tre benzinai per venire in Sicilia, quindi in Calabria, che sostanzialmente vi mettono a disposizione appunto anche già i biglietti da acquistare. E in questo modo voi risparmiate un sacco di tempo, perché io ad esempio ho fatto l'ultima tappa proprio in uno di questi benzinai, perché poi sulla Messina-Catania sapevo che non c'era mezzo distributore. Ho fatto benzina, sono andato un attimino in bagno, ho fatto colazione perché erano le 6:30-7 del mattino, e poi ho preso appunto già il biglietto sia per l'andata che per il ritorno. Io credetemi, sono arrivato a Villa San Giovanni, ho girato, sono entrato nella mia corsia e sono entrato dentro. La cosa che mi ha fatto un po' strano, perché ho visto nel viaggio c'era la possibilità di pagare col Telepass. Io ovviamente ho il Telepass e vi consiglio di farlo, perché per 1,25€ al mese risparmiate ore e ore di coda, e anche in vacanza mi sono risparmiato parecchi chilometri di coda per entrare e uscire dalle strade di mare, credetemi. Ho visto che appunto si poteva pagare col Telepass, quindi io pensavo di arrivare sostanzialmente lì con il mio Telepass, farmi scansionare la targa collegata al Telepass e ricevere poi l'addebito direttamente in banca sul conto corrente. Invece purtroppo a Villa San Giovanni l'ingresso per il Telepass non funzionava, quindi sostanzialmente bisognava comunque scendere, andare a fare il biglietto e niente. Mentre a Messina poi ho visto al ritorno che funzionava regolarmente senza nessun tipo di problema. I traghetti, anche qui faccio anche un piccolo excursus, partono dalle 5:20 del mattino. In realtà poi ho scoperto, sia andando che tornando, che vabbè, all'andata non ho avuto problemi perché sono arrivato 6:30-7 all'imbarco, quindi sono veramente entrato subito, non ho aspettato niente, ho fatto solo la coda piano piano, sono entrato e sono andato a prendere il mio posto. Al ritorno invece sono partito presto, alle 3 di notte, perché dovevo fare un altro pezzo di strada, dovevo ritornare sempre fino a Messina, però sono partito presto pensando di metterci un po' di più, sono arrivato alle 4:30 più o meno, 5:20 giù di lì. Io pensavo di dover attendere, invece i traghetti appunto anche lì c'erano già, io avevo già il biglietto, avevo già tutto, quindi ero a posto. Mi hanno fatto entrare direttamente nella nave, nell'imbarco, e hanno detto ovviamente di scendere. Anche qui non si capisce bene se bisogna scendere o meno dalle automobili, perché in realtà bisognerebbe scendere, ma in pratica non lo fa più quasi nessuno. Tempo di andare in bagno 2 secondi, scendo di nuovo che la nave era praticamente attraccata dall'altra parte della costa. Quindi ho chiesto, mi hanno detto che i traghetti, soprattutto dal 15 di luglio in avanti fino praticamente a settembre, diciamo che non si fermano mai, quindi non partono alle 5 del mattino, ma sostanzialmente vanno a ruota continua, anche perché già alle 4:30, 5:20, praticamente il traghetto che ho preso io si era completamente riempito in meno di 10 minuti, ecco. Ho fatto poi il pezzo di ritorno dall'altra parte della costa, perché l'ho fatto a tappa, e mi sono fermato in Abruzzo dalla mia famiglia, e poi sono rientrato su a Torino con qualche giorno dopo. Quindi al ritorno l'ho smembrato il viaggio in due parti, ho fatto circa 9 ore, 10 ore la prima parte dalla Sicilia fino all'Abruzzo, e poi le ultime 6 ore di viaggio l'ho fatte appunto sempre dall'altra costa un altro giorno, e poi arrivare da Torino. Se siete di Torino, ho provato anche su consiglio di mio papà stesso a non fare la tangenziale, quindi arrivare da passare tra virgolette da Milano da sopra, che è molto più veloce ovviamente se abitate nella zona di Torino Nord come me, è molto più veloce, praticamente il costo dell'autostrada è lo stesso e vi evitate di fare tutta la tangenziale di Torino che ha molte code, è praticamente lunga, qua fate forse 7-8 km in più e ci mettete anche qui 4-5 minuti in più, ecco. Non sono grandi differenze, però ho trovato che a livello di guida, avendola fatta all'andata, la tangenziale di Torino, avendo invece fatto il ritorno passando da Milano, visto che a livello di guida è molto molto più semplice, molto più tranquillo fare il passaggio da Milano. L'unico neo è dovete passare a Milano anche qui in un orario consono, perché se arrivate a Milano in un orario di punta è un macello, così come a Torino, ecco. Però secondo me, se abitate nella zona di Torino Nord, è molto più comodo senza dover fare tutta la tangenziale di Torino, perché fate il giro da sopra, come detto non allungate praticamente nulla né in tempo né quasi in chilometri, però la strada è molto più tranquilla e secondo me si consuma anche un po' di meno, ecco. Detto questo, tornando all'automobile, ripeto, io mi sono trovato molto molto bene. Non pensavo, la paura mia e anche dei miei familiari era quella di una macchinetta così piccola che affrontava un viaggio tendenzialmente così lungo su un tracciato, chiamiamolo così, che non era il suo, e quindi diciamo dei percorsi che probabilmente l'avrebbero messa sotto sforzo. In realtà invece ho visto che la macchina si è comportata benissimo. Ho fatto circa 5.000 km tra una cosa e l'altra, perché sì, sono partito da casa che avevo circa 1.800, quasi 2.000 km, adesso ne ho 6.800, quindi più o meno sono quelli i chilometri che ho fatto in vacanza, e devo dire tutto sommato che mi sono trovato molto molto bene. Mi sono ricreduto in maniera positiva sull'automobile, non solo io ma anche appunto chi l'ha vista, chi mi ha chiesto sensazioni e quant'altro, perché nessuno si aspettava di poter, tra virgolette, avere tutta questa comodità, anche se vogliamo, con un'automobile del genere. Ecco, la nota, se vogliamo, negativa me l'ha detto il meccanico, me l'ha detto anche mio papà prima di partire, che questo motore è talmente piccolo e compatto che praticamente il condizionatore dell'automobile è più grande quasi dello stesso motore. Infatti questa era l'unica nota un pochino così. Ho visto quando sono partito da Torino per andare appunto in Sicilia che c'era la temperatura dell'olio che era un po' al limite. Sono partito comunque, come dicevo, nel tardo pomeriggio, dopo che il sole aveva picchiato praticamente tutto il giorno sul cofano della macchina e dopo che appunto a Torino si erano registrati comunque 36-37 gradi, quindi era veramente veramente difficile. L'abbiamo monitorato in macchina mentre andavamo, però abbiamo visto che poi sopra i 100 gradi l'olio non è più salito, quindi è rimasto nella soglia, diciamo, anche garantita dal produttore dell'automobile, e lo monitoravo, ma insomma non mi sono preoccupato più di tanto, ecco. Al ritorno, dico la verità, non ho guardato più di tanto questo dato, anche perché le temperature fuori si erano un po' abbassate di 4-5 gradi, e anche qui zero tipi di problemi, anzi sono rimasto veramente molto molto soddisfatto. Ho fatto un po' di calcoli relativamente ai consumi, perché appunto vedevo un attimino, cercavo, non dico di risparmiare, però comunque valutavo le varie opzioni, stavo guardando, insomma a me piace tenere sotto controllo praticamente quasi ogni aspetto, e ho visto che ad esempio all'andata più o meno il consumo medio dell'automobile è stato tra i 3,8, i 3,9 e 4, però andavo ad una velocità abbastanza costante, 300-110, praticamente da Firenze fino a quasi la zona dopo Napoli, quindi tra il primo pit stop e il secondo. Io non ho mai sostanzialmente toccato né l'acceleratore né il freno, ma neanche quello del cruise control. Sono andato sempre sempre dritto, fisso, senza problemi, quindi la macchina lì, al netto dei sali e scendi che c'erano, ma tendenzialmente la strada è abbastanza dritta e abbastanza in piano, si è comportata bene. Sulla strada dopo vi dico un'altra cosa che appunto ho scoperto quest'anno, però finiamo sui consumi, perché ho appunto invece notato che al ritorno ho consumato un attimino un pelo di più, perché appunto non andavo fisso sempre a 110, e poi soprattutto il ritorno, passare dalla Calabria praticamente all'altra costa, è tutto abbastanza dissestato, ecco. Questo mi ha fatto un po' arrabbiare. È vero che la strada non si paga, ma si fanno anche dei pezzi di statale o superstrada veloce che per carità sono scorribili, niente da dire, però ci sono anche dei pezzi abbandonati a se stessi, ecco. Quando poi si arriva a Bari, non dico che si torni nella civiltà, ecco, perché ci sono anche delle città bellissime da Bari in giù in Puglia, però quando si torna a Bari c'è di nuovo l'autostrada gigante, ha anche a quattro corsie, insomma è comodissima, uno va a parte e riprende anche a pagare l'autostrada, ma si paga poi in autostrada che praticamente ti fa costeggiare tutto il mare ed è veramente bellissima. Io l'ho fatta da, diciamo, le 8:30 di mattina, più o meno giù di lì, e c'avevo proprio il sole che saliva davanti a me sul mare con il riflesso, che per carità un po' dava fastidio, però era veramente una strada bellissima da fare, da vedere, ecco, in quel momento lì. All'andata invece, mi ricollego al discorso sulla strada, all'andata invece ho fatto la direttissima, così si chiama, che passa appunto dal centro dell'Italia. Non so se è una strada completamente nuova oppure no, io non l'avevo mai fatta, perché le altre volte anche che ero andato in Toscana avevo fatto, diciamo, quella del litorale. Invece questa volta ho fatto la direttissima, anche con una strada praticamente nuova di zecca, vi ripeto, non so quando l'hanno fatta, finita, per davanti, una strada bellissima secondo me, molto semplice da guidare, anche se ogni tanto è solo a due corsie, però c'è tanto spazio sia per le macchine che per i camion, quindi super in tranquillità. E è un po' meno bella dal punto di vista estetico, perché comunque sì, sei nelle colline intorno, però io ci sono passato quasi al tramonto, insomma doveva essere un po' carino anche da vedere, in realtà non c'era niente di che, ecco. Invece mi è piaciuta, come dicevo, molto l'altra parte dell'Adriatica, quella lì fatta a quell'ora del mattino è semplicemente bellissimo. Insomma, cosa dire, di questa automobile io continuo a innamorarmi ogni giorno di più per tanti aspetti, sarà che probabilmente appunto la mia prima auto vera e propria o quello che è, non lo so, però mi continua a dare sempre più soddisfazioni piuttosto che magari problemi, intoppi e quant'altro. È veramente un'ottima automobile, ripeto, sempre in comparazione al prezzo che è costata, l'ho pagata e via dicendo, e mi continua a dare sempre più soddisfazioni ogni giorno che passa. Ero molto molto scettico su questo viaggio, però è l'unica auto che ho, quindi non potevo non andare ad utilizzarla. E devo dire la verità, sono rimasto piacevolmente stupito in maniera positiva, sia io che chiunque comunque abbia sentito quello che ho, tra virgolette, fatto con quest'auto in questi 4.500-5.000 km, insomma, ecco. Non è solamente un'auto da città, ovviamente non è un'auto con cui puoi andare a 160 all'ora in autostrada, perché uno, la benzina schizza e consumi come un non si sa che cosa, ecco. E due, poi è comunque una macchina molto compatta e da città, ecco. Secondo me il grande vantaggio, come avevo detto anche in fase di acquisto, è il peso, perché una macchina così piccola e così leggera ha questo motore che in realtà le basta e le avanza, secondo me, perché spinta comunque, diciamo, che ne ha. Ovviamente non hai la coppia già subito a 1500 giri, ce l'hai a 2000-2005, però se tieni un attimo schiacciato un po' di più il pedale, la macchina chiama e problemi non ne ha, ecco. Non ha, diciamo, anche questo difetto di essere affossata e morta con il motore. Quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso. Allora, io direi che anche questa puntata la possiamo chiudere qui, perché siamo arrivati forse anche un po' oltre i nostri limiti, ma no, dai, più o meno siamo intorno ai 22 minuti. Io ti saluto, ti ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Rompiscatole. Nelle note della puntata troverai ovviamente tutti i miei riferimenti ai social network, più una pagina di supporto che ho creato appunto di recente e che mi permetterà magari di far fronte alle spese mensili per il server, i costi e quant'altro di questo progetto. Ci sono varie tipologie di sostegno che puoi attuare per questo podcast, ci sono anche degli abbonamenti ricorrenti, insomma ho lasciato libero spazio a chiunque di voi, a chiunque volesse appunto supportarmi, e se c'è qualche domanda, qualche cosa in più che vuoi chiedermi, scoprire eccetera eccetera, sono molto molto curioso, fiducioso di riceverla nella mia casella di posta, sui miei social network, e poi di andarti a rispondere velocemente, o meglio, appena leggo il messaggio cerco di risponderti praticamente subito. Io comunque sono molto attivo su Telegram e Twitter, e ogni tanto appunto anche con un po' di remore nell'ultimo periodo su Instagram, comunque ci sono abbastanza quotidianamente. E niente, cos'altro dirti? Ci sentiamo giovedì prossimo con una nuova puntata, sempre alle ore 11 del Rompiscatole. Ciao da Claudio.
It's a great time to get a great deal on a new car when you get approved for an auto loan from PenFed. Our powered by True Car rates are as low as 1.39% APR on new vehicles. Finance for a longer term to lower your monthly bill. Plus, take up to 60 days to schedule your first payment. Join PenFed and together we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org/auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
The Medicare annual election period deadline is coming soon. I'm Meredith Vieira, here with examples of people who found the key to the right coverage at myhealthpolicy.com. Meet Larry. He likes doing things online.
I took my time and found the best Medicare Advantage plan for me at myhealthpolicy.com.
Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone.
I wanted a local perspective on plan, so I called myhealthpolicy.com.
And finally, Michael.
I prefer face-to-face, so I chose myhealthpolicy.com and enrolled on the spot.
Go to myhealthpolicy.com to learn about top-rated Medicare Advantage plans in your area, including $0 premium plans. Or call 1-800-GO-START. That's 1-800-GO-START. myhealthpolicy.com. Meredith Vieira is a paid endorser. KF Agency operates MyHealthPolicy.com, not connected with or endorsed by the U.S. government or the federal Medicare program. A licensed insurance agent may call.